In altre parole.
Enrica Brocardo, sempre con noi ogni mattina alle 8:18. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Ieri abbiamo parlato in particolare di Tortuga, la rivista virtuale online nata anche proprio a partire da un progetto della Svizzera italiana, nato nella Svizzera italiana, rivista di cui Enrica Brocardo è redattrice responsabile, e nella home page della rivista, tortugamagazine.net, ancora oggi è visibile l'articolo pubblicato proprio ieri, in cui Enrica Brocardo intervista Oliver Stone e in particolare circa il film su JFK, sull'omicidio di John Fitzgerald Kennedy. Ieri abbiamo parlato dei meccanismi editoriali della rivista, di che cosa sia la rivista e anche un po' di questa intervista. È interessante però approfondire anche proprio l'aspetto tecnico, già che ne abbiamo l'opportunità, parlando dell'intervista stessa, perché in fondo sempre di più si fanno interviste, mentre una volta per esempio in ambito artistico erano più diffuse le recensioni, i commenti, ora l'intervista è un genere che conosce una crescita altissima, sia ancora l'intervista scritta, sia l'intervista in ogni forma di media. È anche un mestiere pericoloso, quello di intervistatore o intervistatrice, ed è anche un mestiere che è fortemente creativo, perché è vero, si tratta di lasciare emergere la voce, la persona che sta venendo intervistata, che viene intervistata, la sua voce e la sua personalità. Però in fondo la persona che intervista è narratrice e quindi porge il personaggio, ed è proprio una forma di, quasi una forma d'arte, si può dire, Enrica Brocardo, l'intervista.
Quando è fatto molto bene, forma d'arte, non sempre ovviamente. A proposito di forma d'arte, però, in effetti ci sono alcuni casi in cui lo è diventata. Volevo citare un paio di esempi che sono venuti in mente, per esempio nella famosissima intervista di Truman Capote a Marlon Brando, quello fu per esempio un caso di intervista capolavoro. Cioè, Truman Capote aveva una sua tecnica che era abbastanza maligna, nel senso che per carpire le informazioni all'intervistato partiva raccontando di sé, quindi raccontava tutte le sue magagne, tutti i suoi problemi, e poi quello che fece con Marlon Brando. E alla fine è un meccanismo abbastanza comprensibile dal punto di vista psicologico: se io vengo lì e ti racconto tutta la mia vita, qualcosa alla fine in ricambio mi darai. Ed è esattamente quello che fece lui, e riuscì a fare questa intervista meravigliosa. Un altro caso famoso di intervista capolavoro fu la non intervista che Gay Talese fece a Frank Sinatra. Anche questo è un caso ricordato più volte, cioè cosa è successo, che Gay Talese, dopo per intervistare Frank Sinatra aveva il raffreddore e quindi non era raggiungibile, e lui passò piuttosto, cioè non ricordo quanti giorni, ma un bel po' di tempo, a intervistare tutti quelli del suo entourage. Quindi parlò con quelli che lavoravano con lui, i suoi fan, la sua famiglia, tutti quelli che c'erano intorno, e ne venne fuori un ritratto meraviglioso. Quindi a volte anche non intervistare il personaggio, se sei un giornalista di quel livello lì, può funzionare persino meglio.
Non intervistare il personaggio, quindi paradossalmente mettere al centro dell'intervista il silenzio del personaggio e le voci degli altri. Ma direi, Enrica Brocardo, che il rapporto con il silenzio è importantissimo in ogni intervista, perché naturalmente l'intervistatore, qualcuno dice, deve stare in silenzio il più possibile per lasciar parlare il personaggio intervistato, ma poi naturalmente invece contano moltissimo le parole che dice l'intervistatore, le domande che fa, ma forse appunto anche proprio la maniera di stare in silenzio. C'è un ascolto attivo, un ascolto partecipato, che può indurre chi parla a sentirsi più accolto e quindi a scendere più in profondità. Insomma, sembra che quando quelle riprese, non nelle interviste televisive, in cui si vede l'intervistatore che annuisce e basta, no? Sono delle riprese che sembra si fanno così per cambiare campo. Invece il modo in cui si ascolta e il modo in cui si sta in silenzio da parte di chi intervista è importante.
Sì, e anche qua, diciamo, tra virgolette, un piccolo trucco psicologico, nel senso che a volte capita di fare una domanda e magari l'altra persona o sta ragionando su cosa rispondere o si trova un attimo preso alla sprovvista e viene effettivamente di fronte al silenzio dell'altra persona, viene effettivamente da riempirlo quel silenzio, no? Se invece tu aspetti silenziosamente che prima o poi l'altra persona dica qualcosa, di solito funziona. Quindi sono dei silenzi attivi, perché stai lì in qualche modo stimoli l'altro a dire qualcosa per forza. Quindi è un po' una piccola trappolina, insomma.
Sì, se lo facessimo qui alla radio sarebbe ancora più terribile, perché fra l'altro noi siamo in una situazione di meta-intervista, no? Stiamo facendo un'intervista sull'intervista, ma qui i silenzi radiofonici, come sempre alla radio, è un posto in cui il silenzio è drammatico, quindi se io stessi zitto, in realtà non creerei un'atmosfera piacevole nella nostra intervista, credo, eh.
No, però mi spingereste a dire qualcosa per forza.
Sì,
Però sono curiosa
sono
di una cosa, se
tentato di
posso fare una
provare. No,
domanda.
eccovi.
Posso fare una.
Sapevo che avrebbe
No.
provato a scambiare i ruoli, Erika Brocardo. No, prego, prego.
No, perché secondo me un'intervista funziona quando la persona con cui parli scopre qualcosa di sé o qualcosa della propria opera, nel tuo caso sei uno scrittore, o magari scopre, o comunque riflette in quel momento su qualcosa che non aveva mai pensato prima. Ti è successo quando qualche volta che vieni intervistato, qualcuno ti ha detto qualcosa di un libro che avevi scritto, non avevi mai pensato in quella maniera?
Sì, direi che mi è successo. Dipende tanto dall'atmosfera che si crea durante l'intervista e secondo me da quanto anche l'intervistatore è disposto a seguire sentieri nuovi, no? Ci sono interviste in cui capisci benissimo che a un certo punto si è arrivati in un luogo che non era previsto dallo stesso intervistatore e quindi paradossalmente poi possono uscire cose nuove, anche magari quando, appunto nel mio caso, parlo di libri che ho scritto e dei quali ho già parlato, però ci si trova di fronte a evidenze che senza il dialogo non sarebbero state possibili. Quindi sì, l'intervista può essere un mezzo di scoperta anche per l'intervistato, no? Si dice l'intervistatore scopre l'intervistato, ma è anche il contrario. Si può scoprire se stessi attraverso un'intervista, qualche volta, eh.
Sì, che può essere interessante. Io, non so, uno dei miei direttori è stato Carlo Verdelli, che all'epoca era direttore di Vanity Fair, e lui aveva una definizione, una delle prime cose che ci disse, che ricordo allora, che non era assolutamente giusto, lui disse che definiva le interviste come una battaglia navale. Cioè tu vai a chiami la casellina, tu affari, lanci la bomba sulla casellina tal dei tali, acqua, e vai avanti finché a un certo punto colpisci qualcosa. E da lì ci giri intorno finché non affondi, vabbè, diciamo,
Sì, è
non
un
devi
modo un po'
affondare nessuno.
cruento, ma tanto la battaglia navale si fa su carta, no? Io l'avrei definita forse come un'improvvisazione jazz, no? Due musicisti che si trovano a suonare insieme, ognuno ha uno strumento diverso, ognuno ha un approccio diverso alla musica, ma si ascolta l'altro e si tenta di fare qualcosa, di armonizzare, insomma, le proprie differenti voci musicali, ecco, però, anche perché mi piace questo aspetto di improvvisazione nell'intervista. Ho
Sì,
lasciato un
infatti
piccolo
una.
silenzio, hai notato,
Hai
quindi.
lasciato tutto, ho notato, sì. Infatti mi ci sono buttato subito. No, sì, infatti secondo me è una cosa fondamentale. Capita a volte quando si fa il giornalista che qualcuno, qualche direttore, ovviamente non farò i nomi, ti dica: no, vai lì e ti devi far dire questo. Ma no, perché nel senso, secondo me il bello è proprio prepararsi, cioè cercare di capire. Prepararsi sul personaggio e poi scoprire qualcosa che non pensavi fosse lì.
Ecco, mi chiedevo, è facile questo? Perché stiamo vivendo in un'epoca in cui le persone, i personaggi celebri, no? Appunto, parlavamo prima dell'intervista, a Oliver Stone, sono estremamente cauti. Basta una parola sbagliata e gli sciacalli dei social network, sono pronti a gettarsi sulla vittima, no? E quindi si riesce ancora a trovare persone che durante l'intervista si mettono a nudo, o comunque in qualche modo mostrano anche delle parti vulnerabili di se stesse o semplicemente delle parti vere.
Ma visto che citavi Oliver Stone, secondo me paradossalmente è più facile con questi grandi del cinema, della letteratura, perché comunque si sono già esposti, perché comunque hanno raggiunto un'età per cui non hanno più tanta paura di cacciarsi nei guai. In realtà diventa molto più difficile con i giovani, con quelli che sono, soprattutto gli attori, attrici all'inizio della carriera, perché sono, come dicevi tu, terrorizzati all'idea di dire qualcosa che poi finisca sui social e scateni tutta una serie di reazioni di odio nei loro confronti. Quindi sono molto, molto sulla difensiva.
E questo dimostra che, vabbè, in un'epoca come la nostra, no, dove si è sempre pronti a indignarsi, in fondo il segreto di una buona intervista, per riassumere, potrebbe proprio essere questo, la fiducia. Cioè deve esserci fiducia nel fatto che l'intervistatore è pronto a dire qualcosa, ma anche l'intervistatore deve fidarsi di chi lo intervista. Soltanto così l'intervista sarà qualcosa di vero.
Sì, assolutamente. Non è sempre facile, ma diciamo quello sarebbe l'ottimale.
Insomma, speriamo che in questa intervista che ti sta concludendo siamo riusciti a toccare qualche punto interessante del lavoro. Insomma, abbiamo visto anche un po' il dietro le quinte del lavoro di Enrica Brocardo. E grazie per aver condiviso queste esperienze, queste osservazioni con noi. E Enrica Brocardo sarà sempre qui domani alle 8:18. Buona giornata.
A domani, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.